Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra settimana con Caltestate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, come dice il titolo inevitabilmente, quindi figliolanza di Calt, versione invernale ma con più viaggi, diciamo così, in giro per l'Italia e in giro per anche per altri paesi. Vi ricordiamo come di consueto che potete scriverci in diretta dove Mattia ce l'hai scritto sotto il computer, il numero a cui possono. Buongiorno Mattia Borgonovo.
Buongiorno Ira.
Buongiorno Mattia Borgonovo con noi per tutto luglio per fare uno stage a Radio Popolare, ma gliene incolse quando devi aggiustarti un po' il microfono e metterlo proprio davanti, così guarda.
Ho imparato qua.
Facciamo, vedi, cioè devi proprio girarlo in verticale così davanti a te. Ecco, perfetto. Tiralo un po' su, no, non succede niente, non si rompe, non... Ecco, perfetto. E poi mettilo un pochino più orizzontale. Perfetto. Allora, adesso dovreste sentire Mattia bene, vediamo un po'.
Prova, mi si sente bene?
Si sente un po' meglio, ecco. Parla sempre verso il microfono, non in giro. Ecco, cioè, insomma, per cui... Mattia Borgonovo, a cui potete inviare dei messaggi di incoraggiamento, dato che lo stiamo massacrando, come sempre, nei nostri stage. No, non è vero, in realtà... Non è così? Qual è il numero a cui possono scrivere con Telegram o con un SMS?
Il numero è 0233.
No, non è
02. Non è quello. Ah, allora è l'altro, giustamente.
Quello è quello della diretta per telefonare,
allora,
in
l'altro
diretta.
L'altro numero a cui potete scrivere Telegram o su WhatsApp è 331-6214013.
Oppure la mail.
Oppure la mail diretta @popolarenetwork.it.
Ok, allora adesso Mattia sembra, come dire, minacciato da un sequestratore che lo costringe a dire quello che ha detto. Nei prossimi giorni vedrete, si impadronirà come un fulmine di tutte queste informazioni, che sono quelle che vi ripetiamo sempre. Insomma, scriveteci durante questa puntata se volete. Tra l'altro mi piacerebbe coinvolgervi, ma vedete voi, su qualche considerazione su Guglielmi, Angelo Guglielmi. Ne parlavamo prima in redazione, poi gli dedicheremo altri elementi di riflessione. Insomma, sarà ricordato da diverse persone, storico direttore di Rai 3, ma soprattutto inventore, se volete, di un certo tipo di televisione. Allora, Mattia è giovanissimo, quindi non so se sa chi è Angelo Guglielmi, però è quello che di fatto ha dato una svolta, per dire, ha inventato programmi come Fuori Orario, o meglio, non li ha inventati lui, ma insomma ha dato la TV delle ragazze, insomma cose che hanno dato una svolta proprio allo stile televisivo italiano, che quando lui era direttore era molto, come dire, tranquillo, seduto, oppure semplicemente schierato, come accade per l'informazione pubblica, lo sappiamo, no? Cioè, quindi la creatività è stato uno degli elementi incentivati da Guglielmi. Quindi se qualcuno ha piacere di scriverci al 331-6214013 per raccontarci di qualcuna delle novità, delle grandi invenzioni della TV di Guglielmi che gli è particolarmente o le è particolarmente cara, lo faccia. Ci fa piacere condividerle con gli altri ascoltatori in diretta. Allora, Mattia, ci siamo incontrati un minuto fa, quindi tu non sai qual è la scaletta.
Non so qual è la scaletta, ma...
Ora te la dico.
Ah, fantastico.
Allora, andiamo, torniamo all'Elfo Puccini, che continua la sua stagione estiva con lo Stupida Show, con la Carrozzeria Orfeo, questa volta è una delle attrici, tu la conosci la Carrozzeria Orfeo? Perché è molto amata dai giovani.
Avevo visto Miracoli Metropolitani.
Ecco, uno spettacolo di enorme successo, un nuovo modo anche di scherzare in modo irriverente sulla realtà, sempre dolce e amaro. Pensa, abbiamo proprio Gabriele Di Luca, che è il drammaturgo e uno dei fondatori, che ha scritto anche questo stupido show, che è dedicato alla una delle prime donne, diciamo così, di Carrozzeria Orfeo. Poi scoprirai chi è.
Sono interessato.
Eh beh, la Tiziana, come si dice a Milano, la Tiziana Ricci, no, Tiziana Ricci sarà in collegamento con noi da un'importante conferenza stampa. Ce ne sono parecchi ancora in questa parte estiva che precede il torrido agosto, e scoprirete fra poco, insomma, nella seconda parte di cosa ci parlerà. Andiamo nei borghi toscani per il Festival Collinarea, che è un festival del suono in realtà, che quindi si concentra soprattutto su quello. Andiamo a ritrovare un personaggio importantissimo per il teatro italiano e in generale anche internazionale, Armando Punzo. Ha vinto tanti premi, non so, l'hai già sentito nominare, so che ami il teatro. Allora, Armando Punzo è il fondatore del Teatro della Fortezza, la compagnia che si è formata all'interno del carcere di Volterra e che ha determinato poi la formazione di grandi attori una volta che i componenti sono usciti dal carcere, alcuni dei quali poi sono stati anche, insomma, hanno anche intrapreso una carriera cinematografica importante, oppure attività come tecnici, come insomma, professionisti del teatro. Il suo nuovo progetto si chiama Nature e appunto è a Volterra, come sempre ce lo racconterà. Ritroviamo Saul Beretta, che penso tu abbia già conosciuto la scorsa settimana, Suoni Mobili, in giro per la Brianza, un po' insomma, con tanti luoghi diversi, un pochino anche invece con il bus famoso di Suoni Mobili, e fra poco ci metteremo in contatto con Gattatico, che è in provincia di Reggio Emilia, dove c'è la Casa Museo dei Fratelli Cervi, tutti morti per la Resistenza, perché il Festival della Resistenza, che è anche collegato ad un premio, si svolgerà anche quest'anno, ritrova il suo pubblico, insomma, in presenza e così via. Ecco, questa è la scaletta, che ne dici?
È un programma pieno come sempre?
Come sempre, domanda tutto quello che ti pare, perché giustamente puoi approfittare della tua condizione di stegismo, come dice Alone, e di giovane età anche, per delle curiosità che magari a me non vengono in mente, quindi fra poco.
So I'd have a story to tell. Once I cut off my arm, I sewed it back on all wrong. Now I don't have to bend to reach the bottom shelf when I need a story to tell. Inside of you.
E allora noi siamo felici adesso di dare il benvenuto a Paola Varesi dell'Istituto Cervi, ve l'abbiamo detto, a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, Casa Cervi, in via Fratelli Cervi 9. Non credo di avere bisogno di raccontare ai nostri ascoltatori chi erano i Fratelli Cervi e di ricordare loro che Casa Cervi è anche un museo, ma ormai credo da 20 anni il Festival della Resistenza commemora i Fratelli Cervi, ma soprattutto promuove il futuro. Buongiorno, buongiorno Paola Varesi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
Allora, voi avete cominciato, no? da qualche
giorno. Abbiamo cominciato da qualche giorno questa 21esima edizione del Festival di Resistenza. Appunto, siamo oltre 20 anni di questo progetto che, appunto, come giustamente si diceva in introduzione, innova la resistenza, termina adesso con quello che sta succedendo denso di significato e di sfumature, guardando alle resistenze di oggi, quindi dei giovani, dei meno giovani, le questioni individuali, collettive, vedere appunto come si resiste, come si lotta, come si combatte, e lo fa attraverso il teatro. Un teatro che è un teatro civile, diciamo così, non perché ci sia un teatro incivile, ma è un teatro che più di altre forme anche di teatro, non so come dire, si occupa proprio del presente, del passato, della memoria, di quello che viviamo, appunto.
Sì. Si tratta di un festival che dalla prima edizione noi, insomma, vi abbiamo un po' seguito negli anni, ha sempre cercato di trasferire in maniera attiva, proattiva direi, l'idea della memoria, no? Cioè, questa sera avete uno spettacolo importante.
Infatti, sì, è proprio un festival che vuole appunto essere attivo, giustamente, anche nel coinvolgimento e del pubblico, nella relazione con il pubblico, e soprattutto anche portando in scena anche compagnie che giovani che magari non calcano, diciamo così, i palchi cosiddetti istituzionali. Stasera avremo uno spettacolo importante di Kepler 452 e gli altri, Indagini sui nuovissimi mostri, che così getta un luce sostanzialmente su un fenomeno del tutto contemporaneo, che è quello degli altri, degli ater, cioè degli odiatori di professione, di quelli che incrociamo in questo momento e forse anche per il futuro, sostanzialmente, avendo così tanto cambiato il modo di relazionarci, di comunicare, di stare insieme. E quindi esplora sostanzialmente degli ambiti che forse fino a qualche anno fa erano impensati, modalità di reazione, modalità di comunicazione, di stare insieme, e che però magari affondano le radici anche in ambiti un po' marginali, ecco, sostanzialmente della società. Uno spettacolo importante perché la compagnia, anche che ha origine e sede a Bologna, è una compagnia davvero molto importante, per cui siamo davvero molto contenti di poterli ospitare. Come tutte le altre, arriva attraverso un percorso di selezione. Tra l'altro quest'anno, segno di un teatro che su temi come questo, sostanzialmente, altri appunto nell'ambito del quadro civile, diciamo così, è segno di un teatro che è appunto molto attivo, sono arrivate tantissime proposte, e quindi è stata una selezione davvero molto dura, perché questo significa che è un teatro che c'è, che parla, che vuol dire la sua, che è presente, ma un teatro anche di grandissima qualità. E questo ci tenevo a sottolinearlo, perché è davvero...
Avete fatto un bando che ha suscitato grande negli anni, progressivamente sempre maggiore. E poi ci sono il Teatro del Torrino, Traverso Teatro, Teatro Metro Popolare, alcuni dei nomi che, per esempio, noi addetti ai lavori abbiamo cominciato a osservare a distanza come novità, come no? Cioè, come interessanti in realtà. Poi ci sono delle presenze invece consolidate, non so, Carolin Baglioni. Poi c'è Dramelot che chiude il 23 luglio.
Dramelot, esatto, che chiude il 23 luglio con questo spettacolo, Il Campanello, sul tema, un altro tema che attraversa un po' questo festival, a segno forse anche dei tempi che stiamo attraversando, sul tema anche della malattia, sul tema delle conseguenze individuali, familiari, collettive della malattia, della necessità dell'adattamento, della malattia che però non è vista soltanto in accezione negativa, ma come occasione che scompagina i rapporti, costringe costringe a rivedere se stessi, il rapporto con gli altri e magari addita anche delle strutture sociali. E proprio con questa, con questo col campanello di Dramelot chiuderemo sabato 23 luglio. Ci tenevo a dire che poi tutti questi temi che affrontiamo nelle sette serate sono squadernati, per così dire, nell'ambito di interviste che vengono condotte subito dopo lo spettacolo da rappresentanti del mondo del teatro e della cultura. Che ci mettono dentro, insomma, mettono un faro sostanzialmente dentro lo spettacolo appena rappresentato. Stasera invece siamo contentissimi, appunto perché nell'ambito di queste interviste ospiteremo Monica Morini, anche lei una grande del teatro reggiano, nel senso che ma italiano, nasce a Reggio Emilia con la compagnia del teatro dell'Orsa, quindi insomma una grande compagnia questa sera con una grande intervistatrice, ecco. Ma questo tutto per rendere non so come dire, più fruibile, più completo questo progetto a cui teniamo veramente tanto, perché è un modo di innovare la memoria, per far capire che la memoria non è una cosa passata, ma la viviamo nel presente, entra nelle nostre cose, ecco. Sostanzialmente.
Paola Varesi, allora, come sempre si concluderà il Festival della Resistenza il 25 luglio con la premiazione dello spettacolo vincitore del bando e la pastasciutta antifascista, che ricorda, certo, appunto i fratelli Cervi, un momento importante anche della storia, non solo di Gattatico, ma di tutto il paese. Tutto sui social, ovviamente, dell'Istituto Cervi, trovate facilmente tutto il programma del Festival della Resistenza, che quest'anno, come gli altri anni, oltre appunto a riconfermare la sua importanza, è davvero molto interessante. Grazie, buon festival.
Grazie, grazie mille dell'ospitalità, grazie dell'opportunità di dare appunto una visibilità a questo progetto a cui teniamo tanto.
Anche,
grazie
anche
a voi.
Noi, a risentirci, a presto.
Grazie, a risentirci, grazie.
What is the meaning of life? What does my purpose involve? Do we live but to die, or can a puzzle be solved? What have I done up to now? Could it be all done in vain? If my life were to end, what would humanity gain? I'm so certain of the real true values. My mind is working, so it's up for me to choose.
Mi sfuggono Mattia, gli ospiti d'estate a volte mi sfuggono, perché d'estate si è mobili come i suoni mobili di Musica Morfosi e di Saul Beretta. Saul, ciao!
Eccomi, il telefono squilla sempre, Ira, è una cosa impassibile.
Ma come? Ma insomma, ma noi siamo noi. Va bene.
No, lo so, certamente. È un quarto d'ora che cercavo di liberarmi. Tocca a me, devo andare a parlare, lasciatemi libero, libero, libero.
Guarda, adesso devi fare un'operazione di sintesi, perché hai 3 minuti e devi dirci gli highlights di questa settimana
tutto
di suoni mobili.
Per Perfetto, siamo stasera a Meda con le leggi per le specie estinte. Chi ha goduto ieri in Villa Mirabello vorrà ripetere l'esperienza. Un fantastico trio che viene dalla Svizzera. Invece domani al birrificio di Como con maledetti ritornelli, la bravissima Cristiana Verardo sta portando in giro il suo primo e bellissimo album, che si chiama proprio così, Maledetti ritornelli, al birrificio di Como. Poi siamo a Palazzo Reale giovedì con le creature medievali di Catalina Vicens, un organo portativo che spazia tra la musica medievale e quella contemporanea, con un'artista incredibile, è cilena, vive in Svizzera, ha la sede a Bologna, dove è la curatrice del Museo Tagliavini, dove è un museo di strumenti storici bellissimo. La sera, invece, gli amanti di Ennio Morricone potranno incontrare Alessandro De Rosa con Claudio Farinone e Edmondo Romano, che ci presenteranno il libro Inseguendo quel suono, che è anche in concerto con le musiche di Ennio Morricone. Villa Scaccabarozzi, Ausmate Velate, è un concerto di quelli da non perdere, pochissimi posti rimasti, prenotate, tanto se è tutto pieno vi facciamo entrare lo stesso, perché siamo col cuore d'oro.
Non dire così, dai.
No, nel senso che all'aperto, insomma, non è come
al
fondo,
l'anno
scorso. Ci sono i posti a sedere, poi ci sono i posti sul prato, i posti sui popolari, i posti appesi al loggione, i posti nel parco scenico, appunto. Sabato seguiteci fino a Stresa, perché siamo al festival, ospiti del meraviglioso Stresa Festival, con la direzione di Mario Brunello. Sono molto felice di rincontrare Mario dopo tanti anni di collaborazione. Siamo sulla Isola dei Pescatori, parte l'imbarcadero alle 19.30 ed è una specie di notturno dedicato tutto a Pasolini. Si chiama Le Isole di Pasolini, dove anche la radio è coinvolta, perché abbiamo un doppio radiopercorso di Claudio Agostoni con le foto di Bruno Zanzottera, oltre a un sacco di musica, dai Boss Trio a Mariangela Martino, a Eloisa Manera, al violino nella chiesa di San Vittore, Lorenzo Zandanella Gallagher all'organo, insomma una marea di cose, una specie di notturno. Per chi conosce o si ricorda di Notturni a Roseto, che purtroppo sono 3 anni che saltano a Monza, può venirsi a godere uno spettacolo. Si parte col barchino, l'isola è praticamente aperta solo per noi del festival, si gira per l'isola e si godono le postazioni musicali e letterarie. E questo sabato 16 a Stresa. Infine il giorno 17, per finire la settimana, abbiamo un sacco di appuntamenti. Si parte al mattino alle 7, attenzione, concerto del mattino, 7 del mattino, nella bellissima piazza dell'Oratorio di Crenella, un concerto in trio acustico con abbinata la colazione, quindi è una esperienza social, si becca il concerto delle 7, si fa colazione insieme, bisogna prenotare la colazione, quindi portiamo il cappuccio, la brioche, il gelatino, il dolcetto con Dulcibus, e finito il concerto e la colazione vi proponiamo un bellissimo abbinamento organo e cora, quindi Africa e, diciamo così, il griot africano, il cantastorie, la musica, diciamo così, del cuore dell'Africa con lo strumento della liturgia cattolica per eccellenza. Questo accadrà intorno alle ore 9, quindi una mattinata insieme tra le 7 e le 9 di domenica mattina. Poi al pomeriggio, per i bambini, abbiamo il nostro teatrino ambulante con Le avventure di Petrushka, col Teatro del Corvo, e siamo a Casatenovo, a Villa Facchi, una bellissima villa, un bel parco, si sta da Dio, al verde dell'ombra, una fiaba bellissima per burattini e trombone basso tuba, molto divertente. Chiudiamo la settimana con il debutto italiano del nuovo progetto del tanto amato Marco Meschida, che nel Salone delle Feste di Villa Reale, quindi nel cuore della Reggia, presenta le sue Letter to Milos, la lettera a Milos, che è poi il suo figlio, in trio con Martín Meléndez, il cubano gran virtuoso del violoncello, e Aleix Tobias, il catalano maestro delle percussioni. È un progetto che è esplosivo, pieno di vita. Ho finito! Va bene. Alla Reggia, i suonimobili.it, ci sono tutte le informazioni, potete mandarci dei baci, dei ringraziamenti, siamo in giro con questa overdose di pubblico che abbracciamo tutte le sere, Ira, è molto bello e siamo felici.
Lo so come siete. Grazie Saul Beretta, buona settimana con i suoni mobili, ciao!
Evviva!
Allora, Mattia, non siamo riusciti a far nulla, neanche a leggere i messaggi degli ascoltatori su Guglielmi o parlare della pasta asciutta antifascista. Facciamo tutto dopo, va bene?
Direi che è un ottimo piano.
Allora, pubblicità, poi il GR breve e poi torniamo noi con Cult Estate. A fra poco. Bentornati, bentornati a Caltestate di questa nuova settimana insieme con voi fino alle 11.30. Oggi è lunedì 11 luglio. Mattia Borgonovo insieme a me.
Sempre qui.
Sempre qui. E allora Mattia, dato che appunto so che il teatro è una delle tue passioni, questo è davvero un progetto che va raccontato ai più giovani, in particolare il progetto di cui stiamo per parlare il nostro prossimo ospite fra un attimo, che è il progetto attuale, ma anche una lunga storia, quella che Armando Punzo ha di lavoro e di produzione di arte straordinaria, insomma di grande importanza per la scena contemporanea italiana e internazionale, presso il carcere di Volterra. Ed è proprio lì che, come tutte le estati, lo ritroviamo. Stavolta parliamo di un progetto che si chiama Nature. Armando Punzo, bentornato a Radio Popolare, grazie.
No, grazie a voi, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, abbiamo, dicevo, un giovane studente sia di audiovisivo che di teatro, che con cui appunto un attimo fa, raccontavo una epopea, la vostra e la tua, che lui conosce di fama, ma che ovviamente magari non ha vissuto nelle sue prime fasi. Ringraziamo anche il carcere di Volterra che ogni volta ci consente di fare questa intervista. Si chiama Nature, il nuovo progetto. Armando, raccontacelo.
Sì, nature che sono e poi sono dedicate, queste nature sono in fondo delle qualità, queste entità, queste qualità che sono all'interno dell'essere umano, ne nomino una, armonia per esempio, sì. E che sembra che in qualche modo noi però la riconosciamo, è qualcosa di concreto, ecco, non è qualcosa che non esiste, ma qualcosa di estremamente concreto, palpabile, di cui uno può fare esperienza, ma che sembra che noi esseri umani tranquillamente ne facciamo a meno, comunque non coltiviamo le modalità, i modi perché questa armonia possa nascere in noi o possa alimentarsi in qualche modo. Questo è il risultato finale di un lungo progetto di durato 8 anni, a partire da 2 anni di lavoro su Shakespeare che ci ha portati a Dopo la tempesta, 2 anni di lavoro su Borges che ci ha portati poi a Beatitudo, dove avevamo ipotizzato questo lui e il bambino che affronta questo viaggio proprio di interiore rispetto all'umanità, ponendo una domanda: ma è possibile essere altro da quello che siamo? Quando si legge Shakespeare si ha l'impressione che noi siamo quello e non potremo essere altro che quello per sempre. Ecco, noi abbiamo lavorato contro questa idea, pensando che invece forse c'è la possibilità anche di rimettere in discussione tutto, e quindi rimettere in discussione a partire da noi. Però è facile pensare sempre di voler mettere in discussione il fuori, no? Quello che ci circonda, quello che fanno gli altri. Noi, la nostra proposta è quella di dire: bene, riflettiamo un attimo se siamo in grado di, e questo insomma è il progetto Nature, quindi lo spettacolo che presentiamo in carcere quest'anno, Nature, è la fase conclusiva di questi 8 anni di lavoro.
E infatti da quest'oggi fino al 17 di luglio alle ore 16 dunque, quindi dovete, poi vi diamo tutti i riferimenti in rete ovviamente, L'ingresso per vedere lo spettacolo richiede tutta una serie di procedure, ma lo spettacolo sarà poi seguito da un evento esterno, giusto? Alla Salina Locatelli.
Sì. Diversi eventi abbiamo all'esterno, cioè abbiamo ipotizzato proprio dopo questo progetto lungo 8 anni che fosse possibile per il pubblico vedere all'esterno del carcere, quindi con una maggiore semplicità come in qualsiasi altro teatro, alcuni spettacoli. Quindi vedranno il 21, possono vedere il 21 Beatitudo, che dove nel triangolo verde di Peccioli, dove lì abbiamo ricreato il lago, questo lago,
sì.
Dove c'è questo spettacolo Beatitudo. Poi siamo alla Salina il 24, alla Salina di Volterra, dove lì sarà possibile vedere Nature, chiaramente in una versione site specifica, in questo luogo incredibile dove si produce il sale di Volterra, e quindi il sale sarà l'ambiente in cui si farà la riscrittura di Nature all'esterno del carcere. E poi avremo anche una partecipazione al grande concerto di Bocelli, questo insomma il giorno 28 luglio.
Mm-mm. Sì, perché tra l'altro appunto la vostra collaborazione con il Comune di Volterra e una serie di altri partner fa sì che questo permetterà anche a visitatori esterni di scoprire alcune delle situazioni e delle location
dei siti, sì, dei particolari siti, sì, del
suggestivi,
territorio,
che magari appunto, pur essendo Volterra già di per sé insomma meravigliosa, e l'esperienza di vedere lo spettacolo della Compagnia del Carcere di Volterra in situ, veramente qualcosa di unico, ci sono anche queste opportunità. Arrivato alla fine di questo percorso, Armando, magari anche con alcuni di coloro che ne hanno fatto parte fin da principio, che cosa, non dico vi siete detti, ma che cosa avete condiviso, che sensazione avete avuto nell'arrivare alla fine, no? Di un'operazione così importante anche dal punto di vista creativo?
Ma guarda, posso dire, oggi insomma c'è la prima, stiamo ancora elaborando tutto questo, non ne abbiamo fatto ancora discorsi. Secondo me tutto questo avverrà veramente alla fine di tutto questo progetto, quando ci ritroveremo alla fine, cioè significa praticamente il 30, il 31, quando ritorneremo qui dopo aver fatto, sicuramente lì ricominceranno tutte le riflessioni. È stato un viaggio enorme, è stato un viaggio anche in prima persona per me, ma come anche per gli attori, per tutti i collaboratori artistici. Cioè veramente questo tema che io ho messo lì all'inizio, cioè riragionare sull'uomo, cioè veramente rimmaginarlo, proporsi questa questione, sembra che il Novecento, come dire, abbia il secolo scorso, ma ancora questo secolo nuovo, sembra che veramente abbia congelato tutto, che non, sembra che non si possa fare più nulla, che tutto è già stato fatto, non c'è niente da scoprire. Io insomma credo insomma invece che non è così, e noi forse siamo un esempio qui, anche come esperienza, che invece si può fare tantissimo, quotidianamente, ognuno nei propri ambiti, si può fare veramente tantissimo, quindi non c'è da nessuna giustificazione, bisogna veramente guardare oltre noi stessi, oltre il nostro quotidiano, per amor di Dio, necessario, ma anche a volte molto misero, purtroppo.
Purtroppo sì, ricordo anche che durante le attività estive del progetto Nature 2022 sarà possibile visitare anche la sede dell'archivio storico della Compagnia della Fortezza, che mi piace ricordare è intitolato ad Augusto Bianchi Rizzi, che era un mio amico personale, Armando lo sa, insomma come del resto molto amico di Armando Punzo e soprattutto amico storico della Fortezza, quindi è un archivio imponente quello della Compagnia della Fortezza, vale la pena di visitarlo, quindi segnaliamo anche questo. Tutto il resto su compagniadellafortezza.org, su Facebook della Compagnia della Fortezza e anche Twitter e Instagram della Compagnia, dove trovate tutti i dettagli giorno per giorno. Grazie davvero e insomma siamo molto contenti di aver annunciato l'arrivo, insomma l'epilogo diciamo di questo lungo e importante progetto, il progetto Nature. Grazie ad Armando Punzo, buon lavoro.
Grazie a te, grazie a voi.
Oh, ciao, presto.
Thank you.
Allora Mattia, adesso forse ne sappiamo un po' di più sia sul Festival della Resistenza, Suoni Mobili sapevi già, e sulla ormai pluripremiata, hanno preso anche un premio Europa per il teatro a San Pietroburgo quando si andava in Russia a cuor leggero, insomma, della Compagnia della Fortezza del Carcere di Volterra con Armando Punzo.
Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo.
Allora, gli ascoltatori hanno capito, insomma, che lo stegismo a Radio Popolare è un fatto serio. Vai Mattia, siamo con te, ti scrive Luisa, quindi insomma ribellati alla norma di Caltestate. C'è anche qualche commento su Angelo Guglielmi, di cui appunto abbiamo annunciato e commentato la scomparsa. Brunetto per esempio ci scrive: personalmente penso a Blob, la TV che mostra i mostri della TV. Insomma, Blob, un collettivo di intellettuali e di maestri della satira che insomma ha inventato un programma che non ha credo eguali, cioè quello di associare reperti televisivi, no, relativi alla stretta attualità, in maniera che il contrasto anche fra i vari spezzoni mostrati renda particolarmente feroce, insomma, la satira sul momento della realtà. Blob lo conosci?
Blob lo conosco, non sapevo in realtà a chi...
Insomma, Angelo Guglielmi era direttore quando il padre è stato soprattutto Ghezzi, insieme a Giusti, insieme a tutta una serie di altre persone che passavano il tempo, gli autori erano loro, lo sono in parte tuttora, che passavano il tempo a guardare televisione dalla mattina alla sera in modo da tirare fuori tutto quello che si poteva associare, no? Contrapporre in modo così efficace. C'è chi lo critica e dice, Nicoletta per esempio ci ha scritto, sono abbastanza vecchia da ricordare la Rai degli anni 60 e 70, che non era affatto male, Guglielmi mi è sempre sembrato un pavone sopravvalutato. Fra l'altro non è lui che ha inventato la TV dei ragazzi, è quella che l'ha fatta fuori. No, Nicoletta, non parlavo della TV dei ragazzi, che ricordo anch'io con affetto, ma della TV delle ragazze, quella della Dandini. Comunque continuate a scriverci su Angelo Guglielmi se avete anche delle trasmissioni che vi sono care del periodo in cui dirigeva la terza rete. 331 621 4013 per Telegram e gli SMS, diretta a @popolarenetwork.it. E adesso Matteo ce ne andiamo. Sì, Mattia, ciao. Ecco, prima
meglio di Nicolò, comunque
è già più vicino.
Ci stiamo spostando verso i nomi corretti.
Perché per un attimo ti ho confuso con Villaci. No, allora Mattia Borgonovo, ce ne andiamo a parlare di un festival speciale che ha molto a che fare anche con, anzi ha a che fare con il suono. Ce ne andiamo in alcuni borghi bellissimi, per l'esattezza Santa Luce e Lari. Ne parliamo con il direttore artistico Loris Seghizzi e il Festival Collinaria. Buongiorno, bentornato Loris.
Buongiorno a voi.
Grazie della pazienza, insomma ci siamo soffermati un attimo.
È stato molto piacevole sentirvi.
grazie, complimento veramente accolto con entusiasmo. Allora, fermo restando che Mattia probabilmente, trattandosi di un festival che attira molto pubblico della sua età, avrà poi delle curiosità da proporti, raccontiamo il concept del Festival Collinaria.
Il Collinaria da 3 anni, da quando abbiamo realizzato questo investimento con Mirko Cicche Connessioni, Lari, Cablato.
Aspetta Lori, scusami, dato che il Festival del Suono non posso non fermarti perché ti sentiamo molto male, non so se hai le cuffiette.
No, non ho le cuffie.
No, allora mettiti vicino a una finestra e stai fermo. L'unica scusa, lo so che è molto poco tecnologico, però è l'unico sistema per evitare che la voce vada e venga. Ecco, perché
sì, purtroppo, infatti, perché mi era stato detto che l'intervista sarebbe stata tra pochino, quindi mi avete tolto a fare un sopralluogo, quindi forse perché sono in un posto dove non prende molto bene il telefono. Mi sentite bene?
Adesso ti sentiamo benissimo.
Ok, allora sto immobile qui, c'ho le cicale che mi fanno da colonna sonora.
Grazie, bello.
Dicevo appunto che da 3 anni, da quando con Amico Mencacci abbiamo realizzato lo strumento, connessione, abbiamo messo in relazione, in connessione appunto 6 location del borgo, abbiamo iniziato appunto questo processo di commistione tra la tecnologia, la scienza e lo spettacolo, sempre facendo in modo che appunto l'elemento tecnologico non prevalesse sul fattore artistico, sul fattore umano. Quindi, e da quest'anno abbiamo deciso di creare proprio questa grande sezione dedicata al suono. Perché il suono, pochi sanno che è il secondo inquinante al mondo, a parte questo, quindi c'è questa forte relazione appunto con la vita, con quello che ci riguarda in modo più stretto, con la salute, perché quando si parla di suono si pensa spesso alla musica, no? Piuttosto che ai suoni dei film, appunto alle colonne sonore, invece in realtà si sfora in campi ben, se vogliamo, anche più importanti. Quindi, e ci sono 4 giorni che aprono il festival appunto dedicato a questo, con scienziati, ricercatori, oltre che artisti di grandi laboratori come quello di Urlo Sound, di Gorserini, che dalla mattina alla sera praticamente riempiranno l'aria di elementi che riguardano appunto la materia, sono 360 gradi.
Suono che, ricordiamo, non è rumore, perché io leggo qua una dichiarazione molto forte, cioè il suono è vita e il rumore uccide.
Esattamente, non da non confondersi con il rumore. Il rumore è quello che, come dire, inquina il nostro ascolto, il nostro quotidiano. Ci sono degli studi che dicono che se nelle grandi città si intervenisse sul rumore, quindi non sul suono, addirittura ci sarebbe un miglioramento del PIL che non si può nemmeno dire a quanto ammonterebbe. Quindi diciamo che è una materia che necessita di essere molto studiata, molto portata all'attenzione del grande pubblico. Ora lo facciamo all'Ari, quindi non lo facciamo a Roma o a Milano, però diciamo è un punto di partenza e abbiamo qui Mirko Mencacci, che insomma che studia da tantissimi anni, da più di 20 anni, tant'è che è anche fondatore del Sonic Research, di questo parco tematico del suono che appunto tratta anche in modo soprattutto scientifico, se può partire dalla ricerca, la materia. Il rumore è quello che ci ammazza, sì.
Ecco, tra l'altro io credo, non so se sei d'accordo Loris, al di là di tutte le cose che si sono rivelate, insomma, delle pie intenzioni, cioè ne usciremo migliori, eccetera, eccetera, sì. Ovviamente parlo della pandemia, ne siamo usciti tutti più incattiviti o quasi, insomma, cioè per cui non
sono d'accordo.
E poi, vabbè, abbiamo anche trovato una serie di cose, dalle guerre fino a tutta una serie di altre questioni, il clima innanzitutto, che rendono ancora più drammatico la nostra inadeguatezza, diciamo, ai tempi che viviamo. Però, avendo vissuto in una grande città il momento del primo lockdown, io devo dirti che non riesco a dimenticarmelo. Adesso il rumore della città, per esempio, mi colpisce molto di più di prima.
Sì, è una cosa che
è sicuro che Milano, vabbè, dico un'ovvietà per chi ci sta ascoltando, me ne abbiamo parlato tantissimo in onda stando con i nostri ascoltatori, insomma, che non potevano muoversi, ma una città come Milano, che veramente è il rumore della città in Italia, era veramente surreale, dava veramente l'idea di rumori che non abbiamo mai, io non ho mai sentito a Milano, io sono di Milano, sono cresciuta qui, cioè sono proprio metropolitana. Quindi, questa cosa credo che sia una delle poche cose che non ci abbandonerà.
Ma guarda, hai toccato l'argomento, perché l'idea è partita da lì, così come connessioni, no? In questo sistema quotidiano dove le uniche relazioni che potevamo avere erano appunto tramite il web, fondamentalmente, e il fatto che tutto fosse fermo in realtà ci ha portati a realizzare questo strumento. Ma quello che stai dicendo sul suono, ti dico, è l'elemento portante che ci ha fatto pensare a realizzare questo progetto, perché noi, che invece io vivo appunto in un paese, sempre vissuto in campagna, ti dico che ho sentito una grandissima differenza allo stesso modo, perché comunque anche il via vai delle macchine, quindi il traffico, anche quel poco che c'è, dal momento in cui lo annulli, sei totalmente immerso nella natura. Quindi io sono stato avvantaggiato rispetto a te, devo dire, sicuramente, perché già vivo in un posto appunto immerso nella natura. Però anche lì è partito, allora, l'ascolto, questo ascolto fantastico, questo silenzio, e quindi il suono dominante della natura.
I rumori della natura a Milano, cioè una cosa assolutamente...
No, immagino, una cosa pazzesca.
Una cosa assolutamente poco documentata, devo dire, al di là dell'attualità, nel senso che spero, insomma, che qualche professionista li abbia accumulati in maniera da poterci fare qualcosa, insomma, presto.
Suoni quasi strani da sentire a Milano, quelli della natura, cioè non te lo aspetterai,
esatto.
L'axon, il tram, ma la natura, questa sconosciuta.
Era una cosa, sì, anche perché poi ovviamente ci ha messo pochissimo a capire che poteva allargarsi. Allora, comunque, scusa questa parentesi, era semplicemente...
No, anzi, molto utile.
Credo che Mattia Niccolò e Matteo, che è sempre la stessa persona perché io sbaglio il suo nome, come tutti gli anziani parlando col giovane assistente, vuole chiederti una cosa specifica sul festival.
Infatti sì, leggevo che c'è un evento speciale in realtà a questo festival, cioè l'opera Atroce Favola, cioè una rilettura in chiave contemporanea della Madama Butterfly di Puccini, appunto con scritta e diretta da Loris Seghizzi. Parlaci,
ecco, questo
evento speciale.
Non mi piace molto parlare di me stesso, ma insomma, non dice,
però l'operazione è interessante.
Sì. Sfrutta questa opera lo strumento di connessione, è dislocata in due punti, quindi la piazza Mattiotti e nel giardino del comune, e mi sono divertito a fare una rilettura contemporanea dell'opera, perché io sono figlio di... nipote di un... mia nonna aveva un soprano, insomma, sono cresciuto da bambino con i dischi d'opera e l'opera alla Rai, ho 48 anni, quindi potrete capire che gli anni lì c'era questa cosa, mio padre non si svegliava la mattina e metteva un vinile con... e la batteria, cioè, diciamo che era la cosa che mi è rimasta più impressa, ma ricordo anche che cercavo delle deviazioni per fuggire da questo... Da questo incubo che era diventato l'ascolto quotidiano, per quanto poi la adorassi, la adori ancora. Quindi, siccome sono un amante della musica contemporanea indipendente, e nella fattispecie sono cresciuto a Pane e Giovanni Lindo Ferretti, Pane CSI, e allora i testi di Ferretti mi hanno ispirato molto la contaminazione con l'opera di Long e Belasco, dal quale poi Puccini ha tratto il libretto e l'opera, e mi sono divertito a mescolare queste drammaturgie. Di fatto cosa succederà? Che su un palco nel giardino del comune avremo gli attori con un'orchestra, che è l'orchestra del Teatro Goldoni, che sono 35 elementi che suonano le partiture, le arie dell'opera, e di là invece abbiamo una band rock che suona dei brani dei CSI rivisitati, dove appunto la drammaturgia si contamina a quella del libretto d'opera. Il sogno e il ricordo di questo bambino, appunto, che ascoltava il nonno che gli raccontò questa favola sotto forma, cioè questa opera sotto forma di favole, e lui da cantante adulto con un'altra visione, con altri suoni in testa, diciamo, che ha immaginato questa contaminazione. Di fatto i due palchi si parlano grazie appunto a connessioni, quindi gli spettatori che sono in piazza vedranno e sentiranno attraverso il suono a 360 gradi progettato da Milton Mentacci quello che succede nel giardino, e viceversa. Quindi capirete anche una drammaturgia particolare, che è un tipo di scrittura totalmente nuovo, perché il set è quello praticamente di uno studio televisivo o di un studio cinematografico, fondamentalmente, quindi c'è una grande regia video dove si vedono gli spostamenti degli attori che si muoveranno da una parte all'altra, li avrai in live per poi vederli in video, con una scenografia virtuale, con dei video che vanno ad arricchire appunto la drammaturgia, e tutto un gioco di proiezioni, luci, suoni e rimandi. Questo è quello che ci permette di fare connessioni. Quindi dopo due anni di sperimentazione, questo è il primo anno in cui viene fatta una produzione ad hoc. Sono più di 80 artisti coinvolti, con Manuela Rosicco che cura la parte dei cori, quindi dei mini di scena, sono 35 persone, anche quelle, insomma, quindi è una grande produzione dedicata a questo strumento, ed è anche un modo totalmente nuovo di andare in scena, di proporre il live, una grande sperimentazione che facciamo.
Allora, grazie davvero a Loris Ghizzi per averci raccontato anche questo progetto importante che fa parte di Collinaria Festival dal 14 al 31 luglio a Casciana Terme Lari e a Santa Luce, sempre in provincia di Pisa, tantissimi nomi importanti, insomma, che saranno vostri ospiti, ma soprattutto tanti progetti che a partire dal suono renderanno come sempre questo festival importante e molto partecipato. Tutto quanto naturalmente sui social, sul sito del Collinaria Festival del Suono 2022. Ti dedichiamo Blu dei CSI.
Grazie.
E buon festival, risentirci, un saluto. Ciao.
Grazie a voi, grazie tanto, buona giornata.
Confuse armonie affannate sconnesse.
CSI, un brano del 96, lo dedichiamo al Collinaria Festival in Borghi, in provincia di Pisa, il Festival del Suono, giunto alla sua terza edizione, il cui direttore artistico, insomma, ci ha proprio detto che di essere cresciuto a Pane e CSI, e giustamente Mattia mi diceva, ma i CSI non sono i CCCP.
Giusto, faccio ancora un po' di confusione.
Ma ci mancherebbe, ma già il fatto che tu conosca bene il lavoro di Ferretti ci riempie di commozione. Invece so che conosci bene anche il lavoro di Carrozzeria Orfeo e mi fa molto piacere tornare a parlare con Gabriele Di Luca, una delle colonne di Carrozzeria Orfeo. Ciao Gabriele, bentornato.
Ciao Ira, buongiorno, ciao a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'affetto come sempre.
Stupida Show da oggi fino al 15 di luglio in sala Fassbinder all'Elfo Puccini, sul epilogo della stagione, con uno spettacolo molto atteso. È un primo capitolo dal titolo Cattivi Pensieri, è una delle vostre prime donne, Beatrice Schiros, posso chiamarla così o si offende?
No, assolutamente, assolutamente non si offende, né onorata.
È una prima donna, dai. Anche se
è una grande attrice, è un'attrice di grande esperienza e sicuramente ha contribuito anche a rendere Carrozzeria Orfeo quello che è oggi.
Allora, Stupido Show, capitolo primo, Cattivi Pensieri, raccontiamo il progetto.
Allora, il progetto nasce dalla volontà di esplorare un genere che in Italia sta lentamente prendendo piede, che è quello della stand-up comedy, ovviamente in stile puramente anglosassone, dove il protagonista, quindi la persona che fa il monologo, è per eccellenza l'antieroe, è quello che inciampa nella vita, è quello irrisolto, è quello che sbaglia con gli altri, è quello incapace nelle relazioni, è quello irrisolto, e proprio per questo anche Stupida Show. Ovviamente non potevamo tradire anche quella che è la nostra natura, cioè quella del teatro, quindi è un monologo di stand-up comedy, però con delle grandi sorprese, con delle contaminazioni anche fortemente teatrali e con delle zone anche più cupe, più drammatiche, un po' anche sempre come nel nostro stile tragicomico, Ira.
Assolutamente, me lo immagino. E quindi perché è diviso in capitoli? Cioè, intendete, no? Cattivi Pensieri, il primo capitolo, quello che vedremo e che apre questo progetto, l'idea è quella di andare avanti, avete un percorso?
Abbiamo in mente sicuramente un percorso, vedremo anche come il pubblico reagirà, vedremo come questo percorso si potrà incastrare all'interno delle nuove produzioni. Diciamo che questa è come una digressione da quella che è la nostra drammaturgia, la mia drammaturgia corale, quindi un lavoro di prosa, e questo è un piccolo capitolo a parte. Mi piaceva molto il titolo Stupida Show, però il centro di tutto erano questi cattivi pensieri, in qualche modo una critica feroce anche al politicamente corretto, a un certo perbenismo, a una certa ipocrisia, e quindi non volevo rinunciare a nessuno dei due. E ho detto, ma perché allora non potrebbe essere un capitolo 1? Che forse resterà un capitolo 1, forse diventerà un capitolo 2. Vedremo quanto ci divertiremo, quanto ameremo farlo e anche quale sarà la risposta del pubblico.
Una delle vostre caratteristiche, delle caratteristiche della tua drammaturgia e della filosofia di tutta Carrozzeria Orfeo è sempre stata quella anche di andare controcorrente rispetto a tutta una serie di cose che si possono dire e fare, no? Cioè, quindi l'abbandono di una retorica, l'ammissione di certe miserie umane, no? Cioè anche l'esasperazione artistica di tutta una serie di concetti. Adesso non voglio recuperare tutti i precedenti spettacoli, ma anche solo Miracoli Metropolitani, che ha avuto tanto successo, è proprio in questa direzione, no? L'avete percepita questa necessità, no? Anche nel pubblico più giovane?
Assolutamente sì. L'altro giorno facevo un pensiero, facevo una riflessione, perché appunto generalmente si tende a dire che Carrozzeria Orfeo cerca di in qualche modo valicare quel limite del politicamente corretto anche con un linguaggio provocatorio e violento. In realtà io credo che in qualche modo la nostra poetica sia nata quasi per deduzione rispetto al sistema, nel senso che noi abbiamo sempre raccontato le cose come ci piaceva raccontarle, ma ci trovavamo iscritti all'interno di un contesto dove questa cosa era percepita come politicamente scorretto. Quindi forse non è tanto la volontà da parte nostra di provocare, di scioccare, la nostra volontà è semplicemente di raccontare le cose così come ci piace raccontarle, però effettivamente siamo all'interno di un sistema teatrale, artistico, culturale, che dove questo non è la norma, dove questo tipo di linguaggio non è la norma. Certamente c'è la voglia, come sempre e sempre di più, di attrarre un pubblico non solo proveniente dal teatro, un pubblico giovane, ma non per una sorta di discriminazione, un pubblico trasversale che possa godere a più livelli di quello che facciamo.
Sì, infatti Mattia in questo senso penso volesse...
Sì, io ero molto curioso perché, come dicevi, è vero che in questo momento la stand-up si sta facendo strada in Italia. Anche qua a Milano noi andiamo spesso nei locali a vedere giovani dilettanti che si cimentano con la stand-up. E mi chiedevo com'è stato portare dal locale, appunto dai tavoli, dal palchetto, la stand-up a poi al teatro, al palco vero.
Beh, in realtà Mattia, buongiorno, innanzitutto piacere di conoscerti. Noi purtroppo non siamo ancora passati dal palchetto, da proprio dal comedy club. Faremo molto probabilmente una data a Londra a novembre, dove andremo in un club in un club per italiani a Londra, un club abbastanza famoso, piccolo, 60 posti, sì, molto contenuto, e proveremo anche quel genere di spazio. In questo caso è nata per il teatro, è nata però con la volontà, noi non siamo dei grandi amanti della stand-up italiana, ma non per essere a tutti i costi esterofili, ma perché crediamo che la stand-up debba avere quel carattere di pericolosità, debba veramente mettere in dubbio, in qualche modo in crisi, debba esserci un pericolo, altrimenti non è utile scriverla, diventa solo un cabaret. Quindi noi abbiamo molto lavorato su tematiche italiane, su tematiche personali di Beatrice Schiros, su tematiche dell'autore. Io, ricordiamoci che è anche un'operazione strana, perché è un testo per una donna di 54 anni scritta da un autore uomo, quindi in realtà molti dicono è un testo sulla femminilità, ma è un testo che riguarda tutti. Ci sono delle cose proprio a cavallo tra la stand up e il teatro, e a noi piace giocare in questo spazio grigio.
Risposta interessante, visto Mattia? Adesso poi andiamo avanti a discutere alla fine della trasmissione. Allora, Gabriele, grazie intanto di essere stato con noi. Noi ovviamente siamo sempre felici quando c'è Carrozzeria Orfeo. Stupida Show, capitolo 1, Cattivi Pensieri di Gabriele Di Luca. La regia, come sempre, è di Gabriele insieme a Massimiliano Setti. Beatrice Schiro sul palco dell'Elfo da oggi. Fino, perdonami, al 14, giusto?
Fino al 15, credo fino al 15. 15.
Fino al 15. Grazie mille, a risentirci.
Yeah, grazie a voi come sempre.
A presto. Ciao. Allora noi adesso proseguiamo e vediamo dove troviamo Tiziana Ricci.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.
Ciao Ira, ma proprio non ricordi il silenzio in agosto fino a una trentina d'anni fa? È vero, me lo ricordo, hai ragione. Diciamo che però, essendo il lockdown il primo avvenuto, adesso poi non stiamo a spiegare perché ne parliamo, ma insomma avvenuto invece a febbraio, marzo, insomma in primavera, i suoni erano diversi da quelli dell'agosto solitario quando tutto chiudeva. Però grazie, la suggestione è interessante. Guglielmi è stato l'inventore di tanti, parlavamo anche di Angelo Guglielmi, di tanti programmi intelligenti nell'epoca d'oro di Rai 3 come Blob. Questo programma, tuttora in palinsesto Rai, resiste perché la politica con la P minuscola, con tutti i suoi accoliti, non è in grado di capire l'ironia graffiante nei confronti del potere, altrimenti avrebbe già chiuso. Buona giornata, Alfredo. Allora, grazie per i vostri contributi, sia sui suoni ritrovati o no, sia sulla scomparsa di Angelo Guglielmi. Mattia, adesso è il momento di scoprire dove si trova Tiziana Ricci. Ciao Tiziana!
Ah, ciao Ira, ciao Mattia e ciao le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, sono qui al fresco, devo dire, Nel cortile della Galleria d'Arte Moderna, qui di fianco al PAC, il padiglione di arte contemporanea, perché ci hanno presentato l'edizione di quest'estate di Performing PAC, Tech to the Place I Love. Di che cosa si tratta? È una mostra per cui dove giovani artisti, giovani e meno giovani, insomma giovani contemporanei, hanno dedicato il loro lavoro al rapporto tra l'arte contemporanea e la natura. E l'idea è quella di tracciare attraverso video, fotografie, installazioni, l'interazione appunto tra i luoghi, gli ambienti, i paesaggi. La cosa interessante è che qui ormai è una tradizione per questa manifestazione, prende avvio da artisti importanti che fanno parte dell'archivio del PAC, e in questo caso si parte dall'esposizione di Richard Long, che io ho conosciuto, lui fa parte della Land Art, un artista che è stato importantissimo e che qui nel 2004 ha presentato un lavoro dal titolo Richard Long, Jeevi Somamash, un incontro in India. E di che cosa si tratta? Di un progetto nato dall'incontro nello stato di Maharashtra in India fra il celebre esponente di Land Art Richard Long e il maestro dell'arte tradizionale della tribù Warli, che appunto si chiama Jeevi Somamash. E allora ne è nata un'installazione davvero suggestiva, bellissima, è come un grande cerchio costruito con, sembrano San Pietrini, però l'immagine è davvero bella, è come una spirale che gira. E poi di fianco vediamo il video che documenta tutto questo cammino che Richard Long ha fatto con questo artista indiano. Il criterio, con quale criterio sceglieva le mete Richard Long? Ha detto: l'amore per un determinato luogo, quindi lui era spinto da questo e trasformava questi viaggi, questo cammino, in sculture, in installazioni. Ecco, si parte da lì e poi ci sono i lavori degli artisti contemporanei e i temi sono appunto il rapporto con la natura, però anche la memoria, le mitologie dei luoghi, il rapporto con l'ambiente e inevitabilmente l'indicazione delle questioni ambientali, del clima, eccetera. Allora, il percorso si apre con un'opera davvero suggestiva, di grande forza espressiva, di Marta Dell'Angelo. Marta Dell'Angelo è un'artista classe 70, è nata a Pavia, e cosa ha fatto? Quest'opera intitolata Tarara ci racconta, in un video dalle dimensioni gigantesche, ci racconta un viaggio sul monte Araghs, che è la vetta più alta dell'Armenia, dopo l'Ararat. Vabbè. È un'esperienza di percorso verso la cima di questa montagna. È un cammino che l'artista ha fatto insieme a una giovane artista armena, e la cosa interessante è che hanno usato un unico paio di sandali. E voi dite: non sono pazze. Hanno fatto riferimento a un rito pre-cristiano che si chiama proprio monosandalismo, ed era una cosa, insomma, dal sapore un po' sacrale, ecco, perché poi si arriva con uno dei piedi, potete immaginare in che condizioni, ecco. Poi vi descrivo qualche lavoro. Mi ha colpito il lavoro dei Flatform, sono in due, loro vivono tra Milano e Berlino, e dunque questo lavoro racconta la storia di un'antica quercia vallonea, che è la quercia dei 100 cavalieri a Tricase, in provincia di Lecco. È bello perché c'è un video che testimonia la ripresa di questa quercia, poi loro hanno creato anche delle opere d'arte che sono sistemate sul pavimento del PAC, e racconta la storia di questa quercia che ha visto storie di cataclismi, crisi economiche, battaglie, conquiste tecnologiche, insomma è la quercia stessa che ci racconta in qualche modo tutto quello che è successo. Poi c'è il lavoro per esempio di Ettore Favini e Antonio Rovaldi, che sono due artisti di classe 74, nati uno a Cremona e l'altro a Parma. Loro hanno ripercorso con una piccola imbarcazione l'ultimo tratto del Po, e la cosa carina è che si sono fatti raccontare dagli abitanti, insomma dalle persone che vivono lì, delle storie. E nel video sentiamo queste storie, questo rapporto col fiume, eccetera. Poi c'è Dorothy Cross, lei è irlandese, è classe 56, e si è immersa nuda nel lago di Palau, in Micronesia, dove milioni di meduse, nuota in mezzo alle meduse, nuota, sembra che danzi nell'acqua.
Difficile, eh?
Sì. molto difficile. Infatti io speravo, qualche artista c'è qui, speravo che ci fosse anche lei per chiederle com'è andata, perché ho notato che spesso gli artisti Marina Abramovic in testa, per produrre i loro lavori, le loro opere, hanno un percorso di sofferenza o di sfida, o come si fa a stare in mezzo alle meduse? E lei la vedi proprio nel video che volteggia, insomma fluttua in mezzo a queste meduse. E il suo obiettivo è proprio come di riposizionare l'essere umano nella natura, e riflettere sul fatto che tu non sei il capo del mondo, se ne fai parte dovresti anche rispettare l'ambiente, eccetera. No?
Vabbè, sì, abbiamo ancora un minuto, sono rimasta un po' scioccata dal bagno con le meduse, ti immaginavo, sapendoti provetta nuotatrice, ripetere l'esperienza quest'estate.
No, a me è bastata una medusa sola per fare l'esperienza che mi ricordo ancora adesso.
Comunque, Titti, Tiziana, ci senti ancora? Oi. No, è caduta. Mi sa che è caduta o c'è qualcosa che ci... Forse
le meduse.
L'esperienza delle meduse. Insomma, la ringraziamo per questo contributo, insomma, in diretta. È in corso adesso la conferenza stampa alla GAM di Performing Pack, in cui appunto ci ha raccontato molti degli artisti che avrete la possibilità di vedere, delle loro opere. Naturalmente poi ci ritornerà naturalmente anche nei Girasoli, che come sapete prosegue anche quest'estate la trasmissione d'arte del sabato pomeriggio. E Mattia, siamo arrivati alla fine. Vabbè, adesso
ogni giorno sembra un pochino più corto.
Ma smettila di fare così, hai imparato qui in redazione a fare il piacione. No, allora, da Mattia Borgonovo
e da Ira Rubini,
bravo, noi vi salutiamo, torniamo domani alle 11:30, Mattia, con un'altra puntata di Caltestate. Grazie, a risentirci. Adesso ancora i nostri documentari dell'estate di Radio Popolare. Ciao ciao.